Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. L'ospite di oggi è stata per molti anni presidente dell'UCIM, la professoressa Marina Del Fabbro, che adesso ci porta, anche in radio, ci porta insegnare, lasciare un segno, riflessioni sulla sfida educativa. Qualche parola, Marina, intanto ciao.
Grazie a voi dell'invito, sono molto contenta di essere qui.
È per noi un onore. E quindi arriviamo al punto. UCIM, intanto. Che cos'è l'UCIM?
Allora, l'UCIM è un'associazione di insegnanti, nasceva come Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi. Certo. Poi in realtà nel tempo, visto che le scuole sono diventate tutti istituti comprensivi, con la sigla non corrisponde più realmente alla realtà.
Sì.
Perché nell'UCIM accogliamo con molto piacere gli insegnanti non solo della vecchia scuola media, ma di tutti gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola, dalla materna alle superiori. Comunque è un'associazione di insegnanti di orientamento cattolico che si propone, diffusa su in Italia.
Sì.
E a livello nazionale, poi anche degli accordi con altre associazioni a livello europeo e diffusa appunto su tutta Italia in varie sezioni, che si propone di offrire agli insegnanti una formazione di carattere professionale, umano e spirituale.
Ed è molto importante la cosa, anche perché l'UCIM nasce nel 1944 a Roma, sede di Trieste 1946, quindi diciamo che Trieste ha risposto molto rapidamente, no? a questa istanza, che era un'istanza nazionale, tanto più sentita a Trieste, che voleva essere Italia, ancora la sua situazione non era definita. Quindi un modo di essere italiani e cattolici insieme in una maniera assolutamente strutturata, motivata, eccetera. E adesso vediamo, la scuola del 44 o del 46, che dir si voglia, che non cambiava niente, era una scuola di nozioni. Sostanzialmente, giusto? E siamo passati dalla scuola di nozioni, via via, sempre più liberandoci dalla nozione, a una scuola di comparazioni, giusto? Di sistema deduttivo più che di sistema induttivo. E questo da una parte gnoseologica, ma giustamente tu dici c'è una parte cattolica fortemente motivata che quindi inquadra la nozione in un'ottica di etica, penso, no?
Certamente, in un'ottica valoriale.
Valoriale, certo.
E i punti forti di UCIM sono sempre state la centralità della persona, quindi subito, fino dal 44, già la centralità della persona. Poi, visto che siamo cattolici, come metodo didattico Gesù Maestro, come didattica di Gesù Maestro, e poi la fiducia che la conoscenza è una via privilegiata per la completa affermazione dell'uomo e la sua possibilità di partecipare alla vita politica. Perché una delle dei punti forti di UCIM è stato sempre quello, e in questo devo dire è stata davvero, ha precorso i tempi, di credere nella formazione permanente.
Brava.
E non soltanto degli insegnanti, ma di tutta la popolazione.
Certo.
E ovviamente la conoscenza, senza la conoscenza è difficile partecipare consapevolmente alla vita politica, alla vita sociale.
No, certamente sì. E alla conoscenza si unisce anche la ricerca del bene, la ricerca dell'altro, perché se Gesù maestro, naturalmente è maestro d'amore verso l'altro, giustamente, come dici tu. E la centralità libertà della persona, dicevi. Vogliamo focalizzare meglio questo concetto?
Ecco, allora riprendo innanzi un momento, sì, rispondo senz'altro, sì, ma riprendo anche il discorso che facevi prima. Guarda, proprio sulla ricerca della verità illuminata dalla fede, posso dire che qui a Trieste abbiamo scelto come immagine di riferimento la rappresentazione artistica dell'incontro della regina di Saba e Salomone, perché l'abbiamo ricevuto come omaggio da una sezione di Arezzo, che era una particolare della leggenda della Vera Croce. Poi abbiamo cercato in varie altre rappresentazioni di questo incontro biblico, proprio perché Ravasi vede in questo la rappresentazione figurativa della ricerca, appunto, della sapienza da parte della regina di Saba illuminata dalla fede. Ora, noi come insegnanti sappiamo bene che la scuola è laica e non va,
forzata.
Non va forzata, ecco, però un'apertura al trascendente, ecco, deve essere sempre possibile, sempre presente. E poi mi chiedevi invece della centralità della persona.
Sì,
ecco, allora, dicevi proprio della scuola del 44, che era diversa da quella di adesso, ma credo anche la scuola, ecco, io sono del 1955, che anche la scuola dei miei tempi era diversa da quella di adesso. E per parlare della persona, io ricordo bene quando ero a scuola che capivo che gli insegnanti erano, i miei insegnanti, erano delle persone che amavano la loro disciplina, erano anche molto preparati, però noi come studenti eravamo un po' un impiccio per loro, perché non eravamo noi al centro del loro interesse. Al centro del loro interesse era lo studio e la materia. Adesso è completamente il contrario. Adesso qualunque insegnante, io stessa, quando entra in classe, ho come primo obiettivo è la formazione dello studente, la disciplina che io posso amare, che posso aver studiato, di cui posso interessarmi, che posso coltivare nel mio privato, ma è, ecco, lo dico con molto rispetto, perché è uno strumento,
sì,
questo non per svilire,
no,
la disciplina,
certo,
ma è il mezzo, diciamo più che lo strumento, è il mezzo, è il campo, è l'ambiente nel quale io posso educare, tirar fuori, insegnare, lasciare un segno, aiutare il ragazzo a valorizzare i suoi talenti, a far fronte alle sue debolezze, a conoscersi, insomma, il mio focus è lo studente.
Certo.
Mentre invece ai tempi,
sì,
tempi addietro o ai miei tempi, non per cattiveria, proprio per prospettiva diversa, il problema era la disciplina, ecco, il professore doveva sentirsi fedele, rispondere alla correttezza della disciplina,
certo,
piuttosto che avere come obiettivo
la formazione.
La formazione dello studente.
Disciplina, allora la guardiamo da due lati, è chiaro, disciplina come materia e disciplina come modus vivendi, che è autocontrollo, che è indirizzare naturalmente il proprio sapere a qualcosa d'altro di più, apertura verso l'altro. Come la vedi tu nella tua esperienza diretta, che è stata vastissima?
Dunque, disciplina come materia, dici? Beh, certamente qui non è, vorrei precisare, il fatto che l'insegnante adesso abbia come focus centrale lo studente non, diciamo così, non prescinde dal,
certo,
fatto di approfondire la sua disciplina, di conoscerla, anzi di conoscerla al punto da poter trovare nella sua disciplina quegli stimoli che possano essere fruibili da parte dello studente. E invece come possibilità di
autocontrollo,
ecco, di autocontrollo, ma anche di conoscenza di sé, ecco, questo è fondamentale. Adesso io ho insegnato lettere, ecco, e attraverso la storia, la geografia e l'italiano avevo un materiale ricchissimo per poter consentire ai ragazzi di verificarsi in continuazione, di confrontarsi con proposte di altre culture, di altri ambienti, di altre persone. E questi sono, direi, passaggi fondamentali che abbiamo. Prima di tutto l'autoconoscenza, il guardare se stessi, il guardare la realtà circostante, l'apprezzare, il conoscere gli altri, per poi sentire proprio l'esigenza di partecipare alla vita sociale e relazionale, ma anche da questo testo.
Ecco, che ricordiamo, abbiamo... il libro che ci hai portato gentilmente è Insegnare, lasciare un segno, riflessioni sulla sfida educativa. Ecco, hai ragione, entriamo in media stress.
Sì, no, perché dicevo, anche in questa pubblicazione che raccoglie parecchie delle relazioni che ci sono state offerte da valenti docenti che sono venuti a presentarci le loro riflessioni a noi insegnanti UCIM. Ecco, anche da questo libro si evince che quello che oggi come oggi è assolutamente imprescindibile è la relazione,
ecco,
tra l'insegnante e lo studente, e il fare rete tra insegnanti e anche con tutte le agenzie presenti sul territorio.
Giustamente dici fra insegnante e studente, e c'è la famiglia poi, che è problematica, enormemente problematica. Sicuramente la famiglia di oggi non è comparabile con la famiglia degli anni 44-50, la nostra famiglia, diciamo così. Fare rete, dai, approfondiamo questo discorso. La scuola che è centralità di rete, no?
Sì, allora dicevi della famiglia, allora la collaborazione, fare rete tra insegnanti con la famiglia e fare rete col territorio. Sì,
sì.
Allora innanzitutto la famiglia, certamente la famiglia è un elemento insostituibile, importantissimo, e non possiamo nasconderci che oggi come oggi il rapporto tra scuola e famiglia non è eccezionale. Su questo, proprio quest'anno stiamo lavorando, e il filo conduttore degli incontri di quest'anno è proprio l'alleanza educativa tra scuola e famiglia. E
questo, bello questo termine, sì, alleanza.
Alleanza educativa tra scuola e famiglia, ed è un tema che va assolutamente affrontato, anche perché, come dicevi tu, noi idealizziamo la famiglia, ma ormai la famiglia è una realtà che si è sgretolata e che presenta delle connotazioni, ma anche dei ritmi di vita, dei modelli che difficilmente si integrano in una scuola che ha ancora delle durezze, se vogliamo, degli orari,
delle regole
che non si inseriscono più bene nell'attuale contesto familiare. Poi un'altra cosa, fare alleanza tra insegnanti, anche questo per la verità è un testo dolente. Ci sono ottime istituzioni, quella dove vivevo io, in cui la collaborazione era trionfante, e evidente, ma non sempre è così, e se noi come insegnanti non diamo per primi l'esempio di una collaborazione, non possiamo pensare che poi gli studenti lo facciano.
No.
Terzo punto che dicevi, sì, la relazione con le varie agenzie del territorio. Ecco, a me piace qui citare è noto il proverbio africano che dice che per educare un ragazzo ci vuole un villaggio.
Sì.
Ecco, allora l'educazione non è solo appannaggio della scuola, cioè primariamente della famiglia, si capisce, ma secondariamente della scuola, ma deve essere una presa in carico di tutta la società. E ci sono le agenzie sportive, ci sono le associazioni, i ricreatori, ci sono i consultori, cioè le istituzioni culturali, e tutte queste dovrebbero in qualche maniera
interagire,
perché altrimenti l'abbiamo visto col Covid, quando
sì,
è finita la scuola per i ragazzi. Sì. È finito tutto.
È vero.
Non è possibile, no, che un ragazzo viva solo di scuola, perché poi quando termina la scuola deve pure rapportarsi con tutto il resto che esiste.
Certo.
Quindi ecco, cercare di coinvolgere nell'educazione tutti gli aspetti e tutte le istituzioni della società.
E voi come UCIM siete attivissimi, perché anche il libro che ci hai portato, Insegnare, lasciare un segno, riflessioni sulla sfida educativa, vuole indicare proprio questo, cioè con grande equilibrio, tu mi hai detto prima, sono state raccolte qui delle conferenze, delle partecipazioni, delle opinioni di noti relatori, anche docenti universitari,
sì, sì,
che cosa? Non sono stati pubblicati in altri settori, in altre occasioni, quindi giustamente tu con grande equilibrio e grande democrazia dici no, queste parole non vanno perse, e quindi pubblichi il libro, che tra l'altro ha una copertina estremamente estremamente accattivante. E pensata, mi pare, dal figlio dell'attuale presidente, no?
Sì, sì, di Andrea Ticali, che è un ragazzo che frequenta l'ultimo anno del Nordio e si è offerto di preparare 4 illustrazioni, sono la copertina, sì, il risvolto, sì, e l'ultima di copertina, e sono 4 illustrazioni che ben interpretano quello che vuole il messaggio che volevamo lanciare, e perché in copertina ci sono 2 occhi che si guardano intensamente e vogliono proprio indicare la relazione. In altre immagini ci sono libri,
sì, ecco, infatti oppure, la lampadina, sì,
lampadina che vola, così la luce che illumina, diciamo, la città, un libro, sì, aperto sulla città, sì, una porta,
sì, ecco. Tutto altamente simbolico, è vero, la relazione nasce dallo sguardo, ci sono tanti filosofi francesi che l'hanno sottolineato, filosofi ovviamente cattolici in modo particolare, ma non solo. L'occhio. Ma tu, come insegnante di lettere, non basta l'occhio, l'orecchio evidentemente anche, e dall'orecchio la creatività, cioè il valore della parola da una parte e come dire, empatia, e l'empatia nasce dall'occhio, effettivamente, perché l'occhio parla, vero?
Questo è fondamentale. L'occhio, l'orecchio, dicevi, sì. Io vorrei, se posso sintetizzare, certo, in una dimensione di ascolto.
Ascolto,
ecco,
brava.
Direi che guardarsi, come dicevi tu, vuol dire cercare di capirsi, di cogliersi l'un l'altro, orecchio, ascoltarsi. Ed è emerso anche questo in tutti questi anni di aggiornamento, che l'insegnamento, ma forse non solo l'insegnamento, io dico l'insegnamento perché parlo per gli insegnanti, ma penso, certo, in moltissime, nella vita di tutti, in moltissime professioni, ecco, l'ascolto è la cosa fondamentale. Direi che l'insegnante deve ascoltare sempre, deve ascoltare quando spiega, perché deve continuamente cogliere se poi insomma, no, anche le spiegazioni ormai non sono più le spiegazioni che durano ore, sono sempre interrotte, interattive, stimolate, comunque anche nella spiegazione sempre cogliere quanto viene percepito, come viene percepito, qual è in quel momento lo stato d'animo dello studente, se è libero e sereno e disposto all'ascolto, se riesce a fargli percepire un qualcosa che lo emozioni, lo trascini, quindi è sempre un modo di ascolto. E un ascolto, per esempio, per me è un ascolto grandioso nella correzione dei compiti, perché cosa faccio quando correggo? Ascolto,
capisco,
leggo, mi metto proprio in ascolto del prodotto dei miei studenti. È un ascolto l'interrogazione, ma non solo l'ascolto dei contenuti, proprio l'ascolto della persona, di chi è, in che modo, con che gestualità, con che atteggiamento mi sta parlando. È un ascolto il momento della pausa, del riposo, quando vedo come i miei studenti si relazionano l'un l'altro. Quindi il momento, l'ascolto è proprio, l'ascolto è le prove d'ingresso. Che cosa vuol dire? Vuol dire cercare di capire qual è la situazione del ragazzo che mi trovo davanti e vedere di, da un lato, colmare le sue mancanze, le sue problematiche, oppure valorizzare i suoi talenti.
Certo.
Quindi direi che l'ascolto è proprio il
punto
piatto
di partenza,
forte.
Sì, sì, è necessario, sì, no? Sì. E la verifica anche costante, direi.
Certo.
Allora, c'è una parola che mi colpisce molto e che ritornava spesso nelle lezioni di italiano della mia insegnante, che era la Catania al Dante, che voglio ricordare perché le ero affezionatissima, la parola introspezione, che non ho più dimenticato. E nel mio piccolo, devo dirti, feci bene e sto facendo bene, perché in realtà la parola introspezione è andata un po' perdendosi nel tempo. Ce ne sono evidentemente tante altre di valore analogo, eccetera, però l'introspezione, questo intro, no? entrare dentro l'allievo, entrare dentro la sua famiglia, è quanto mai importante, ovviamente, come stai dicendo tu. Questo successo diverso delle parole, ci sono parole che esistono negli anni 60, poi si perdono, poi si recuperano, ad esempio la parola silenzio negli anni 80 trionfava, poi passò in così un po' inosservata, precedentemente c'era la parola dialogo. Ecco, queste parole che suscitano emozioni, attenzioni, sono assolutamente determinanti e fondamentali anche nell'insegnamento da una parte, dall'altra possono essere semi, vero, degli allievi. Delle parole ancoraggio, delle parole chiave. Mm-hmm. Che parole ci sono adesso che aleggiano così fra gli studenti? È difficile la domanda.
È una buona domanda. Direi che una parola che certamente è l'autostima.
Ecco, brava.
Adesso questo è la sentiamo dappertutto.
Sì.
L'autostima che, ecco, mentre parlavi di introspezione, io pensavo all'introspezione guardarsi personale, cioè uno guarda se stesso.
Sì.
E direi che l'autostima è un termine con cui adesso si sintetizza un po' la conoscenza di se stesso e la fiducia in se stesso, che poi qualche volta questa parola invece venga così veicolata, interpretata male, è anche un fatto, però è una bella prospettiva,
sì,
quella di stimarsi, di conoscersi, ma non avere, cosa, montarsi la testa, credersi chissà chi, veramente in un certo senso sapersi conoscere, valorizzare nelle proprie potenzialità e nei propri limiti, e poi poterli far uscire da se stessi, valorizzare e dare il meglio di sé. Ecco, direi che autostima, questa è certamente una parola che può essere, ecco, presa come
una parola attuale,
forte,
attuale. Grazie. E parlavi anche di fiducia. Autostima e fiducia. Quindi fiducia ha due valenze, la fiducia in se stessi e la fiducia nel prossimo. L'autostima invece è autoreferenziale, mi pare evidente, no? C'è fiducia nel ragazzo, bambino, perché l'adolescenza è difficile ormai da qualificare, e verso il mondo. La fiducia, credi, quando una famiglia si disgrega, credi ancora in quali valori?
Ecco, questo, sono contenta che accenniamo a questo tema, perché è un argomento, a mio avviso, che responsabilizza molto l'adulto, e mi spiego. Credo che la fiducia in se stesso uno anche ce l'abbia, perché forse è nata la voglia di crescere, di poter dire qualcosa, di contare un po' di più, di non essere più il bambino portato per mano, ma diventare autonomo. Credo che questo ci sia. Quello che certamente, ma non sono io a dirlo, penso è l'evidenza dei fatti che manca, è una fiducia generalizzata nella società, nella possibilità di progresso, nel miglioramento. Ecco, questo sì, io credo che i giovani adesso vedano un orizzonte negativo dal punto di vista climatico, dal punto di vista politico, e in questo momento anche dal punto di vista delle guerre, che insomma,
certo,
di tutto quello che succede. Credo che manchi fiducia sul serio, ma di questo, fiducia nella politica, vediamo quant'è la disaffezione nella politica, nella partecipazione, nell'associazionismo, nell'adesione ai partiti politici, nella partecipazione. Ecco, di questo però io credo che sia responsabile l'adulto, perché io mi chiedo, gli insegnanti che vanno in cattedra, quanto si mostrano loro fiduciosi del futuro, quanto si dimostrano, più che dimostrano, quanto sono autenticamente loro, quanto sono autenticamente io,
sì,
fiduciosa nel futuro. O partecipo alla vita politica, mi interesso, mi aggiorno, sono convinta che fino all'ultimo istante della mia vita posso dare qualcosa di mio, di originale, per migliorare la società. Ecco, se lo sono io, credo che lo potrebbero essere anche i miei studenti.
Certo.
Ma se, come temo, la gran parte dei docenti e dei genitori è invece sfiduciata in prima persona, beh, allora diventa difficile che i giovani siano giovani che partecipano, che vivono, che,
certo,
si interessano,
certo,
o che hanno speranze.
Certo. Tu hai notato una diversità di atteggiamento fra il bambino, chiamiamolo ancora bambino ragazzo, va, delle medie con allievi del ginnasio, liceo, quello che un tempo era comunque delle superiori?
Dunque, io penso di sì. Io ho insegnato sia alle superiori che alle medie e mi sembra che il periodo più fragile è quello delle medie.
Ah.
Perché sono già esposti a quello che succede nel mondo, anche con una certa brutalità, ma non hanno ancora la capacità di... così non hanno ancora la forza di reagire e di opporre ancora un pensiero autenticamente proprio. E quindi, a mio avviso, restano ancora schiacciati da tanta cattiveria e tanta brutalità e tanti messaggi negativi che piovono loro addosso. I bambini dell'elementare sono un po' protetti, perché
sì,
il genitore comunque cerca, guarda, c'è il bambino, non
sì,
dire no.
A
11, 12, 13 anni questo, diciamo, questo filtro diminuisce, però sono ancora piccoli, sono ancora piccoli,
sì.
Io li vedo tanto spaventati dalle catastrofi dei climi, dai cambiamenti climatici, dai
sì,
terremoti, dalle guerre,
sì,
dalle malattie.
Bene, allora guarda Marina, naturalmente è inutile dire che gli argomenti sono scottanti ed importanti, il tuo libro è fondamentale, quindi noi ci rivediamo.
Promettimelo. Con piacere.
Grazie. Grazie Marina Del Fabbro, ciao a tutti e a risentirci alla prossima settimana.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.